Buonasera. Allora, Donny Sabrina, presente. Giannacchi Paola, presente. Vergati Pierluigi, presente. Rampazzo Lorenzo, assente. Arriverà più tardi, va bene. Dogo Vittorio, presente. Dogo Vittorino, presente. Tondello Marco, presente. Serafin Diego, presente. Garro Roberta, presente. Sacco Panchia Emilio, presente. Cipolla Anna, presente. Fantin Riccardo, presente. Boldrini Renato, presente. Dalla Libera Samantha, presente. Banzato Donatella, presente. Pedron Nicola, presente. Targa Fabio ha avvisato che sarebbe stato assente. Gottardo Michela, presente. Nomina scrutatori.
Propongo per la maggioranza Tondello Marco e Cipolla Anna.
E per la minoranza mi Donatella Banzato.
Buonasera a tutti, sindaco e consiglieri, gentile pubblico presente. Do la parola al consigliere Michela Gottardo di Rubano al Centro in merito a due interrogazioni presentate il 15 luglio, aventi per oggetto 1. Pericolosità incrocio strada provinciale 55, via Mazzini e via Boscato, 2. Paletti dissuasori su strada regionale 11, prospiciente Villa Vanna a Sarmeola. Ricordo che a norma dell'articolo 25 del regolamento in vigore, il tempo per l'illustrazione dell'interrogazione da parte del presentatore è pari a 5 minuti. Grazie.
Buonasera a tutti, consigliere Michela Gottardo della lista Rubano al Centro. Un saluto al Presidente del Consiglio, agli assessori, ai consiglieri e al pubblico che è in sala. Per contenere, diciamo, l'illustrazione dell'interrogazione mi limito alla lettura, magari cercando di non correre troppo veloce. Interrogazione ai sensi dell'articolo 23,1 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, pericolosità incrocio strada provinciale 55 via Mazzini e via Boscato. La sottoscritta Gottardo Michela, capogruppo del gruppo consigliare Rubano al Centro, constatato che negli ultimi tempi è un aumento il numero degli incidenti stradali accaduti sull'asse della strada provinciale 55, meglio nota come via Mazzini, all'incrocio con via Boscato, e con esso presumibilmente anche tutte le violazioni accertate dal Consorzio di Polizia di Padova Ovest. Rilevato da ultimo, ma non da ultimo, aggiungo oggi, il sinistro che si è verificato la sera del 12 luglio del 2014 alle ore 22 circa, che ha coinvolto un veicolo il quale ha proseguito la corsa senza fermarsi dopo aver divelto e danneggiato il delineatore di curva stretta, dispositivo per la segnalazione di ostacolo stradale. Per meglio comprendere la dinamica, l'auto proveniente da via Boscato ha bypassato l'incrocio, lo stop, andando praticamente a fermarsi a ridosso della barriera che delimita la curva delineatore di curva stretta. Considerata la necessità ed indifferibilità di prestare una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, in un punto nevralgico per la viabilità del territorio di Rubano, alla luce dell'aggravamento del traffico su via Boscato, dovuto all'istituzione del divieto di transito da via Mazzini in via Silvio Pellico, con direzione Sarmeola, per la maggioranza dei residenti di Rubano. Tutto ciò premesso, interroga il signor Sindaco allo scopo di conoscere, nell'ambito dell'attività di polizia stradale, in particolare non solo della polizia locale ma anche delle altre forze dell'ordine, quante e quali violazioni sono state accertate negli ultimi 3 anni ed in particolare dopo il 15 gennaio di quest'anno, data questa di istituzione del divieto di transito di via Silvio Pellico. Violazioni quindi in prossimità dell'incrocio tra la strada provinciale 55 e via Boscato. Quanti incidenti stradali sono stati accertati e con quali esiti? Ci sono stati esiti mortali, esiti di lesioni personali oppure solamente danni alle cose? In particolare nel caso di lesioni personali, con quale prognosi sanitaria? Se e quali accorgimenti l'amministrazione comunale intende porre in essere e o sollecitare per ridurre al minimo la percentuale di incidentalità, e qui apro una parentesi doverosa, il dato va aggiornato al sinistro causato in data 21 luglio alle ore 15:30, coinvolti una vettura e uno scooter con feriti non gravi, ma comunque con feriti. Si è garantita la presenza di pattuglie delle diverse forze dell'ordine al fine di a. contrastare comportamenti scorretti, quali il costante superamento dei limiti di velocità, l'utilizzo improprio di cellulare, l'inosservanza delle distanze di sicurezza, eccetera, che rendono particolarmente pericoloso l'incrocio in oggetto. B. Per rendere concreta ed efficace l'attività di vigilanza stradale e l'attività di presidio sul territorio per la sicurezza degli utenti della strada. Si chiede altresì che il presente atto venga iscritto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Firmato Michela Gottardo. Grazie.
Grazie consigliere. Passo la parola al sindaco per una risposta.
Sì, buonasera, grazie consigliere Gottardo. Allora, in relazione all'interrogazione della consigliera, abbiamo provveduto a chiedere i dati richiesti al comandante del Consorzio di Polizia Municipale, il quale evidenzia quanto segue. Allora, per quanto riguarda gli incidenti rilevati all'incrocio tra via Mazzini e via Boscato, nell'anno 2011 nessun incidente è stato rilevato. Nell'anno 2012 ne è stato rilevato uno in data 15 settembre 2012, dove è rimasta ferita una persona con prognosi di 5 giorni. La violazione che i vigili hanno rilevato era la mancata precedenza. Nell'anno 2013 un incidente in data 22/11/2013, dove è rimasta ferita una persona con prognosi di 9 giorni. Si tratta di quell'episodio con malviventi in fuga dopo aver effettuato un borseggio al parcheggio della metro. Un altro incidente in data 21/12/2013, dove è rimasta ferita una persona con prognosi di 10 giorni e la violazione che è stata rilevata è sempre la mancata precedenza. Nel 2014 ai vigili non risulta nessun sinistro. Per quanto riguarda invece le violazioni per eccesso di velocità rilevate, nel 2013 i vigili hanno rilevato 100 infrazioni, di cui 7 per velocità entro i 10 km all'ora oltre il limite, 91 per velocità tra i 10 e i 40 km all'ora oltre il limite, 2 per velocità eccedenti i 40 km all'ora oltre il limite, per una velocità media di 72 km all'ora. Nel 2014, fino al 20 giugno, sono stati rilevati 71 infrazioni, di cui 16 per velocità entro i 10 km oltre il limite, 55 per velocità tra i 10 e i 40 km oltre il limite e 0 per velocità eccedenti i 40 km all'ora oltre il limite, con una velocità media di 64 km all'ora. Dopo l'attivazione del divieto di via Silvio Pellico, sono state aumentate le pattuglie di vigilanza stradale in via Mazzini rispetto all'anno precedente e si sono effettuati dei monitoraggi con apparecchiatura per monitorare appunto le frequenze veicolari sulle vie Silvio Pellico e Boscato. Su via Silvio Pellico un monitoraggio era stato effettuato nel 2012, dal 13 di gennaio al 18 gennaio, che ha rilevato 7.136 veicoli in direzione via Le Po e 6.781 veicoli in direzione via Mazzini. Poi invece un secondo monitoraggio effettuato dal 10 di luglio 2014 al 17 luglio 2014 ha rilevato 5.067 veicoli in direzione Viale Po e 8.416 veicoli in direzione di Via Mazzini. Quindi in Via Silvio Pellico è stato accertato, nella direzione di Viale Po, una diminuzione di 2.069 veicoli, pari a circa il 29% rispetto alla prima rilevazione. Per quanto riguarda invece Via Boscato, sono state effettuate due rilevazioni, due monitoraggi con apparecchiatura, uno a gennaio 2014, dall'11 gennaio al 18 gennaio, che ha dato questo esito, 5.736 veicoli in direzione di Via Borromeo, 4.811 veicoli in direzione di Via Mazzini. Un secondo monitoraggio effettuato dal 3 di luglio al 10 di luglio 2014 ha dato questo esito, 6.946 veicoli in direzione di Via Borromeo e 5.283 veicoli in direzione di Via Mazzini. Quindi in Via Boscato è stato accertato un aumento di 1.682 veicoli pari a circa il 16% rispetto alla prima rilevazione, dovuto appunto al divieto di accesso su Via Silvio Pellico da Via Mazzini ai non residenti. Per quanto riguarda quelle che sono gli impegni che l'amministrazione si è data, noi abbiamo fatto intensificare i controlli di traffico su Via Silvio Pellico e Via Boscato a Sarmeola di Rubano, allo scopo di verificare il rispetto dell'ordinanza di limitazione di accesso da Via Mazzini su Via Silvio Pellico e il contestuale rispetto del limite di velocità di 50 km orari che è stato posto su Via Boscato. Si è chiesto inoltre al Comandante dei Vigili di programmare, dopo l'avvio dell'anno scolastico, un monitoraggio puntuale del traffico veicolare sulle due vie, Via Boscato e Via Silvio Pellico, come è già stato eseguito all'inizio di questo mese. Abbiamo chiesto che questo nuovo monitoraggio venga fatto dopo l'avvio dell'anno scolastico, perché così i dati che rileveremo saranno più veritieri di quello che è il traffico veicolare su quelle due vie.
Do parola al consigliere per la seconda interrogazione, grazie. Oppure di dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione. Grazie.
Scusi, signor consigliere Gottardo Michela, ho possibilità di replicare brevemente al sindaco? Sì, sì, allora, se deve essere soltanto una dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione così laconica, io dico che pur apprezzando lo sforzo di raccogliere questi dati statistici da parte dell'amministrazione, è comunque una parziale soddisfazione, perché alcune risposte rimangono inevase. Per esempio, rimane inevaso il fatto che ci sono stati questi ultimi incidenti, alcuni rilevati, altri non rilevati, e comunque il dato allarmante è sicuramente questo aumento esponenziale della percentuale di incidentalità del 16%. Dal 3 al 10 luglio ho registrato voglio dire, la lettura è stata molto veloce, prendere tutti gli appunti è stato un po' più faticoso. Comunque rettifico, la percentuale di passaggi su Via Boscato in un periodo dal 3 al 10 luglio, quindi anche relativamente a un periodo di calma rispetto a quello che è un dato, diciamo, di un mese che non è un mese particolarmente trafficato, è un dato che dà un segnale di preoccupazione. Il motivo per cui mi sento non soddisfatta è il fatto che comunque non sono state distinte, quello che era poi anche il significato di questa interrogazione, quelle che sono i dati diciamo di pertinenza, di competenza del Consorzio di Polizia Locale, che sappiamo in primis avere diciamo la competenza per quanto riguarda la rilevazione e la circolazione stradale, ma ci sono anche altre forze di polizia che presidiano il territorio. E questo perché? Perché è abbastanza palese che mentre la strada regionale, che pur avendo una sua importanza, è oggetto di attenzione, di particolare attenzione, altre aree non meno pericolose o comunque che stanno manifestando dei punti di criticità non hanno la stessa considerazione e attenzione. La mia era soltanto un'interrogazione per sensibilizzare la nuova amministrazione fiduciosa che comunque la sensibilità e l'attenzione su quell'incrocio sarà posta al massimo livello. Quello che non ho ancora la risposta che mi sarei aspettata oggi e che non mi sembra di avere ricevuto riguarda il punto se e quali accorgimenti l'amministrazione comunale intende porre in essere e o sollecitare per ridurre al minimo la percentuale di incidentalità. Quindi tengo a ribadire che la questione non finisce con questa interrogazione perché sarà comunque dovere principalmente di persone che sono comunque, che svolgono questo ruolo di controllo nel Consiglio Comunale, di far presente che è un punto che è diventato particolarmente rischioso, non ci sono al dato odierno persone, diciamo incidenti che hanno causato mortalità, però se non si pone riparo ad una situazione, penso che, senza augurare nulla, che è una situazione che si presterà anche ad incidenti con carattere mortale. Grazie.
Scusate, invito il pubblico a non filmare, in quanto serve l'autorizzazione, se dovete farlo, dovete chiedere autorizzazione, grazie. Passo la parola al sindaco per una piccola replica.
Sì, Presidente, grazie, una brevissima replica, giusto per precisare alcune cose. Allora, ripeto, perché forse ho letto troppo velocemente, quelli che sono gli impegni dell'amministrazione. Abbiamo detto che abbiamo chiesto che dopo l'avvio delle scuole siano intensificati i controlli del traffico su via Silvio Pellico e via Boscato, allo scopo di verificare due cose. Da una parte il rispetto dell'ordinanza di limitazione di accesso da via Mazzini su via Silvio Pellico, che per inciso, non l'ho detto prima, ma per diritto di cronaca nei confronti del pubblico presente, è un'ordinanza che è stata presa in difesa della mobilità debole su quell'arteria che è molto trafficata ed è stretta. E il secondo impegno è il rispetto del limite di velocità, la seconda verifica che abbiamo chiesto, che verifichino il rispetto del limite di velocità che è stato posto su via Boscato di 50 km all'ora, che prima non c'era, prima dell'ordinanza su via Silvio Pellico. Inoltre abbiamo chiesto di programmare, dopo l'avvio delle scuole ancora, un monitoraggio puntuale del traffico veicolare su entrambe le succitate vie, in modo da rivedere i dati che ci sono stati dati. Ecco, grazie.
Passiamo alla seconda interrogazione, consigliere Gottardo, grazie.
Consigliere Michela Gottardo. Interrogazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune. Paletti dissuasori su strada regionale 11, prospiciente Villa Vanna Sarneola. La sottoscritta Gottardo Michela, capogruppo del gruppo consigliare Rubano al Centro, constatato che ormai da diversi anni sono terminati i lavori di restauro e di strutturazione dell'edificio storico-architettonico denominato Villa Vanna ed in particolare della facciata prospiciente la strada regionale 11 a Sarneola. Verificato che nonostante la conclusione dei suddetti lavori, sul manto stradale sono rimasti installati alcuni paletti delimitatori dissuasori che di fatto restringono la sede stradale ed ostacolano la percorribilità della stessa da parte dei pedoni e dei ciclisti e che alcuni di questi sono stati abbattuti e sono quindi pericolosi, confrontare rilievi fotografici che spero siano stati messi agli atti. Verificata altresì la presenza di una segnaletica stradale verticale, quale segnale di lavori in corso e di direzione obbligatoria, di cui peraltro non se ne comprende l'utilità e l'efficacia, in quanto la stessa è rimasta a terra in maniera del tutto impropria. Rilevato in vero che la delimitazione della sede stradale con i suddetti paletti è pericolosa e antiestetica rispetto al recupero del contesto storico-architettonico di Villa Vanna, dimora tra le più antiche del comune, già risalente al XVIII secolo, sulle rovine di un precedente castello. Rilevato altresì che l'eliminazione dei paletti renderebbe possibile il transito di pedoni e o ciclisti provenienti da Viale Po per accedere direttamente ai negozi ed uffici ubicati presso il complesso Midi Ovest, con attraversamento pedonale in sicurezza su via dei Marcolongo, ora via Maria Ausiliatrice. Tutto ciò premesso, chiede al signor Sindaco quanto segue. I motivi per cui sono rimasti sulla sede stradale i paletti delimitatori. Se sono stati interpellati gli enti competenti, quali ad esempio Veneto Strade, per verificare l'indispensabilità degli stessi. Di attivarsi perché venga trovata una soluzione definitiva, in modo che il tratto stradale in oggetto venga reso fruibile in sicurezza da tutti gli utenti della strada. Che detta soluzione sia compatibile con il decoro del tratto stradale che si trova al centro della frazione di Sarmeola. Chiede altresì che il presente atto venga iscritto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Distinti saluti, Michela Gottardo. Grazie.
Do la parola al Sindaco per una risposta.
Sì. In riferimento all'interrogazione presentata in data 16 luglio dalla consigliera Gottardo, relaziono quanto segue. I lavori di restauro di Villa Vanna sono sospesi da fine 2011, in quanto è stato avviato un procedimento per opere eseguite in difformità di autorizzazione della soprintendenza, essendo l'immobile assoggettato alle disposizioni di tutela ai sensi dell'articolo 10,3 e articolo 13,1 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, numero 42, in virtù del decreto ministeriale 28 luglio 1987, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1089 del 39. Attualmente è in corso con la soprintendenza una complessa definizione delle difformità eseguite rispetto al progetto approvato, in modo da definire quali siano le opere da ripristinare ai sensi dell'articolo 160,1 del decreto legislativo 42 del 2004 e quali invece possano essere le opere sottoposte al regime sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 160,4 del decreto legislativo 42 del 2004. I lavori di sistemazione esterna del complesso non sono mai stati autorizzati dall'ufficio pianificazione del comune di Rubano, in sede di autorizzazione edilizia. Al contrario, il comune di Rubano ha chiesto di ricevere, in data 24 aprile del 2009, il progetto della sistemazione dell'area tra il fabbricato e la strada regionale, con il nulla osta di Veneto Strade. La proprietà dell'immobile, con nota del 12 agosto del 2009, ha dichiarato che, dal momento che non era previsto alcun intervento a ridosso di Via della Provvidenza, non era necessario nessun nulla osta di Veneto Strade e che avrebbe definito la sistemazione esterna nell'ambito di un futuro piano di recupero di tutta l'area del complesso Villa Vanna, ad oggi mai presentato. Il responsabile area gestione del territorio del Comune di Rubano, con nota del 16 luglio scorso, ha confermato che i paletti dissuasori non sono stati posti in opera dal settore tecnico comunale. Ad oggi, da parte dei vigili che sono stati interpellati, non è pervenuta agli uffici comunali nessuna segnalazione che evidenzi che i paletti dissuasori costituiscano una reale problematica alla sicurezza stradale, né alla circolazione veicolare. Comunque, gli uffici si renderanno promotori di un confronto tra le parti, cioè la proprietà dell'immobile, Veneto Strade in qualità di proprietario della strada regionale 11 e il Consorzio di Polizia Municipale, in merito alle ragioni per le quali sono stati collocati i paletti dissuasori, presumibilmente dalla proprietà, non dal comune di sicuro, ed eventualmente chiederà che se ne proponga una soluzione definitiva. Grazie.
Prego, consigliere Gottardo.
Consigliere Gottardo Michela, allora allo stato dell'arte, per la risposta che il sindaco ha illustrato stasera, la consigliera si ritiene soddisfatta, fermo restando la necessità di ritrovarci in tempi ragionevoli comunque nell'ambito entro la fine dell'anno per capire quali sono effettivamente le reali intenzioni della proprietà, perché resta comunque un dato di fatto, resta il degrado che quei paletti causano, diciamo, al centro, sono causa al centro del paese. Sicuramente quella sede, quel sedime potrebbe essere destinato al percorso pedonale di persone che si trovano ad attraversare prima su Viale Po e poi devono appunto raggiungere Midi Ovest, ma soprattutto anche per quei ciclisti che ritengono poco conveniente interrompere la pista ciclabile per passare poi il Ponte delle Prentele, trovandosi invece in condizioni maggiori di sicurezza già sul lato, diciamo, a sud della via Provvidenza. Quindi quello che è apprezzabile è comunque questo spirito, diciamo, di iniziativa da parte della nuova amministrazione di porre all'attenzione della proprietà la soluzione di questo problema, che è, come dire, un problema di sicurezza, perché comunque, torno a ripetere, è visibile da parte di tutti, ci sono dei paletti che sono comunque anche abbattuti sulla sede stradale, e poi c'è un problema anche di degrado rispetto a un recupero storico architettonico che fa, come dire, pregio alla frazione di Sarneola. Grazie.
Aveva chiesto la parola il consigliere Pedron di Forza Rubano per una domanda e risposta immediata. Prego.
Sì, consigliere Pedron. Sì, questa mattina girando sul territorio ho visto che nell'incrocio tra Viale Europa e Via Venezia Frascala, la rete di recinzione del lotto vicino lì all'incrocio è praticamente caduta verso il marciapiede. Chiedevo se l'amministrazione aveva già rilevato questa situazione e se si poteva intervenire sulla proprietà per ripristinare la messa in sicurezza, in quanto mi sembra un po' pericolosa. Poi sulla piazza di San Francesco c'è già il parapetto delle panchine schiodato a bosco, l'utilizzazione San Francesco, scusate, a bosco, Francesco, senza il San, grazie assessore della puntualizzazione. E i parapetti delle panchine sono praticamente già staccati dal porfido. E se si potesse anche lì intervenire con la proprietà per capire se non si è già acquisita l'area da parte del comune, ma non ricordo se è già acquisita l'area, si tratterebbe solo di fissare con 8 viti il parapetto, perché è pericoloso. Nel frattempo l'abbiamo legato con uno spago in modo che non venga portato in giro per il territorio. E visto già che ci sono, se dopo gli eventi atmosferici è stata fatta una rilevazione di eventuali situazioni di pericolo, perché essendoci diverse lottizzazioni in corso, capire se appunto ci sono altre situazioni di questo tipo. Grazie.
Do la parola all'assessore Gatto.
Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda le due segnalazioni, quella inerente a Viale Europa e Via Bernese Frascà per la recinzione e anche per i parapetti delle panchine, farò una verifica presso l'ufficio tecnico per constatare se la cosa è già stata, diciamo così, avviata come richiesta di sistemazione, oppure a che punto ci si trova, e sarà cura di questa amministrazione dare anche risposta scritta. Grazie.
Per quanto riguarda invece l'episodio atmosferico di lunedì 7, se non sbaglio, e subito dal martedì mattina ci siamo attivati per stilare una lista di priorità degli interventi da fare sia nelle aree pubbliche sia nelle sedi stradali. E ad oggi sembra che le situazioni di emergenza siano rientrate tutte e anzi si è provveduto anche ad avviare qualche lavoro meno urgente rispetto alle cose primarie che si sono risolte. Comunque, se anche i consiglieri segnalano che nel territorio tuttora persistono delle situazioni problematiche o comunque non in perfetta rimessa a posto, siamo qui e tutte le cose che ci sono state segnalate abbiamo cercato di metterle in ordine, di sistemarle. Quindi benvenga se segnalate, grazie.
Passiamo al punto 2, lettura verbali sedute precedenti dell'8 maggio 2014 e del 25 giugno 2014. Faccio presente che nella proposta di delibera c'è un piccolo refuso, il primo capoverso è da considerarsi alla fine della proposta. Do pertanto lettura degli oggetti delle delibere adottate dal Consiglio Comunale nelle sedute precedenti dell'8 maggio e del 25 giugno 2014, i cui verbali e registrazione scritta sono stati depositati agli atti consiliari. Seduta dell'8 maggio, numero 18, lettura verbali seduta precedenti del 25 marzo e 8 aprile 2014. Numero 19, approvazione del rendiconto per l'esercizio 2013. Numero 20, approvazione piano finanziario, servizio gestione rifiuti, anno 2014. Numero 21, determinazione delle tariffe asporto rifiuti, anno 2014. Numero 22, regolamento comunale di igiene ambientale, disciplina del servizio di igiene ambientale e dalle tariffe corrispettive. Numero 23, approvazione del programma opere pubbliche 2014-15-16 e suoi allegati. Numero 24, approvazione del bilancio di previsione 2014-2016 e del documento unico di programmazione 2014-2016. Numero 25, variazioni urgenti al bilancio di previsione 2014. Seduta del 25 giugno 2014. Convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Numero 27. Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio comunale. Numero 28. Giuramento del sindaco. Numero 29. Comunicazione di nomina dei componenti della giunta comunale. Numero 30, comunicazione della costituzione dei gruppi consiliari e dei relativi capigruppo. Numero 31, nomina commissione elettorale comunale. Numero 32, individuazione degli organismi ritenuti indispensabili ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Quindi chiedo se vi sono interventi riguardo i verbali di questi due consigli comunali. Visto che non ci sono interventi in merito, si ritengono approvati all'unanimità di voti i verbali di cui in premessa relativi alla seduta del Consiglio Comunale dell'8 maggio 2014 e del 25 giugno 2014, come previsto dall'articolo 22,6 del vigente regolamento comunale per il funzionamento degli organi di governo del Comune, approvato con delibera consiliare numero 21 in data 30 marzo 2004 e modificato con delibera consiliare numero 10 in data 25 marzo 2014. Passiamo al punto 3, che per oggetto la ratifica della delibera adottata dalla Giunta Comunale numero 56 in data 26 giugno 2014, variazioni urgenti al bilancio di previsione 2014 con applicazione di quota dell'avanzo di amministrazione. In questo punto andiamo a ratificare tale delibera adottata dalla Giunta Comunale. Nello specifico, tali variazioni riguardano in parte spese correnti per euro 3.000 per iniziative a salvaguardia dell'ambiente, conversamento nel capitolo dell'ufficio ambiente in quanto esaurito, euro 1.200 per iniziative socioculturali per anziani, in cui viene dato il saldo al centro anziani a seguito rendicontazione anno 2013. Queste variazioni vengono coperte con prelevamento dal fondo di riserva. Le altre variazioni sono spese in conto capitale e riguardano euro 20.000 per acquisti di materiale hardware necessario al collegamento degli edifici comunali alla fibra ottica, euro 12.600 per acquisto di un nuovo autocarro a seguito rottamazione di altri autoveicoli, euro 850 per il rimborso di proventi per permessi a costruire. Vengono destinati complessivamente euro 32.600 dall'avanzo di amministrazione 2013. La quota di euro 850 invece trova copertura mediante storno da un altro capitolo in conto capitale, più precisamente quello dei rimborsi dei canoni di concessione cimiteriale. Sono stati inoltre ridotti gli stanziamenti di cassa di alcuni capitoli. Permessi a costruire per opere di culto per euro 7.000 e spese di progettazione per euro 4.000. Questo al fine di renderli coerenti con il limite di cassa previsto dal prospetto dimostrativo del rispetto del patto di stabilità. Preciso che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole. Il parere è allegato agli atti. Apro la discussione se ci sono interventi. Prego.
Dalla Libera Sananta, Movimento 5 Stelle. E noi come Movimento 5 Stelle siamo contrari
scusa,
a questa variazione di bilancio. Sì.
Come regola alziamo la mano e vi do la parola.
Ah, ok.
Perché sennò dopo anche per la registrazione.
Okay, okay.
Prego.
Ok. Dalla Libera Sananta, Movimento 5 Stelle. Allora, noi come Movimento 5 Stelle siamo contrari a votare questa variante e adesso spiego perché. Gli oneri di urbanizzazione secondaria da destinare eventualmente ad opere di edilizia di culto non sono un obbligo ma una facoltà, o meglio una libertà degli organi amministrativi, e che quindi il Comune può decidere se e quanto destinare ad opere di culto. Trattandosi di una decisione di carattere politico e di soldi pubblici, riteniamo che come minimo l'amministrazione comunale dovrebbe dare seguito ad un confronto di carattere pubblico sul tema. Non votiamo questa modifica di bilancio tenendo conto che la somma da destinare alla curia potrebbe benissimo essere utilizzata in altro modo, dato che soprattutto in periodi come questi crediamo sia fondamentale aiutare chi è in difficoltà e offrire servizi, aiutare le famiglie e le associazioni o anche semplicemente le rette scolastiche delle scuole materne paritarie e non a chi dispone di patrimoni immensi e infinite agevolazioni. Non so se è questo il posto dove poter chiedere anche che nel prossimo consiglio si possa vedere anche e avere discutere quanti soldi sono stati stanziati negli ultimi 5-6 anni in merito alle opere di culto e si rispettano la percentuale del 7% come da legge.
Ci sono altri interventi, prego. Consigliere Gottardo, prego.
Consigliere Gottardo Michela. Rispetto alla trasparenza degli atti di deliberazione, è stato già chiesto in passato, ma non fa male ripeterlo anche all'inizio di questa amministrazione, vorrei in qualche modo comprendere meglio la natura di queste spese. Allora, spese correnti 3.000 euro per iniziative a salvaguardia dell'ambiente. È stato spiegato che 1.200 euro sono il saldo di un rendiconto del contributo erogato al centro anziani e quindi chiedo se complessivamente l'amministrazione può darci la cifra di quanto il Comune ha erogato per il 2013. Si parla di un acquisto di un autocarro come di una variazione di bilancio, di un utilizzo di avanzo di amministrazione avente carattere urgente ed indifferibile. perché è stato acquistato a fronte di rottamazione di altri autoveicoli. Allora, si vuole capire quali sono questi autoveicoli che sono stati rottamati, quali e quanti, e in particolare quali servizi erano destinati. Quello che però politicamente fa un po' rabbrividire è il fatto che con una delibera di variazione urgente al bilancio di previsione, che se non ricordo male è stato approvato l'8 maggio, quindi ormai come dire, a campagna elettorale già ormai avviata verso la conclusione, al secondo consiglio comunale l'amministrazione propone di utilizzare un avanzo di amministrazione che, se non ricordo male, si aggirava all'incirca sui 3.400.000 euro, se non altro per avere ricordo anche della notizia di stampa. Allora, la domanda che sorge spontanea è questa: non è che qui siamo di fronte ad una come dire, mancanza di liquidazione di cui peraltro di liquidità di cui peraltro ho qualche dubbio, e che questa non dovesse essere invece un'operazione da effettuare per il riequilibrio, per quella che è la delibera degli equilibri di bilancio, che non è sicuramente in scadenza oggi. E tra l'altro, come si fa a giustificare la riduzione, diciamo, la compensazione tra capitoli di natura diversa? Quali sono quelle che sono i permessi a costruire per opere di culto rispetto poi all'altra che ho letto da qualche parte, integrale rimborso degli O.UU, non si capisce che cosa voglia dire, mediante lo storno della stessa somma da altro capitolo di rimborso in conto capitale cimiteriali. Ecco, se il Presidente o il Sindaco avesse la compiacenza di spiegare un attimo questi passaggi, ma molto probabilmente sarebbe anche più chiara la indifferibilità e urgenza di questa variazione, tra l'altro utilizzando una quota dell'avanzo di amministrazione che, rispettando quelli che sono i principi di bilancio, dovrebbe essere quantomeno una destinazione che il Consiglio deve votare in maniera complessiva. Cioè, l'amministrazione avrà un'idea di come voler spendere i 3.400.000 euro che sono avanzati dalla gestione del 2013. Grazie.
Sono altri interventi? Do la parola al Sindaco.
Sì, allora, per quanto riguarda l'osservazione che ha fatto la consigliera dalla Libera, allora, intanto, per quanto riguarda il capitolo permessi a costruire per opere di culto, c'è un minimo da destinare che è fissato per legge, e noi ci stiamo mantenendo al minimo per legge. Dopodiché, quello che lei fa notare sugli 850 euro è un rimborso che era dovuto a un cittadino per lavori non eseguiti, che quindi dovevamo ritornare una cifra, e si è andata in bilanciamento per i limiti imposti dal patto di stabilità, quindi bisognava ridurre alcuni capitoli per equilibrare queste variazioni di bilancio. Per quanto riguarda invece la domanda che pone la consigliera Gottardo relativamente ai 3.000 euro della variazione da destinare a iniziative a salvaguardia dell'ambiente, mi spiegano gli uffici che era esaurito il fondo, quello da destinare agli interventi straordinari vari, tipo gli scarichi abusivi, gli sversamenti abusivi, e quindi c'era la necessità di andare a rimpinguare quel capitolo. I 1.200 euro che invece sono stati destinati a iniziative socioculturali per anziani, come giustamente ricordava la consigliera in sede di conferenza di capigruppo, è stato spiegato che si tratta di un saldo a fronte di una rendicontazione che l'associazione anziani presenta tutti gli anni all'amministrazione, ed è stata presentata a marzo, e quindi siamo andati a saldare il contributo. Non riesco a darle in questo momento il dato preciso di quella che è la somma complessiva del contributo destinato nel 2013, ma in breve tempo riuscirà, chiederò che mi sia fornita e la fornirò alla consigliera. Quindi questo risulta essere solo il saldo del 2013, questi 1.200 euro. Basta così, mi pare. a quali siano i veicoli che siano stati rottamati, non so dirle adesso esattamente quale marca e quale veicolo, mi pare fossero due Fiesta, però anche di questo mi riservo di darle un'informazione precisa perché non vorrei dire cose errate. Grazie.
Se vuole riformulare la domanda, consigliere Gottardo. Consigliere Dalla Libera aveva chiesto parola per il secondo intervento, prego.
Sì, Dalla Libera. Niente, non avevo chiesto una precisazione, niente sulle 850, forse era stata la consigliera Gottardo. Comunque, per quanto riguarda invece la legge Bucalassi, la 1077, che impone il limite del 7%, è un limite che impone, ma non impone che si diano i soldi. Ci deve essere un consiglio comunale che approva e quindi è il comune che decide se darli o meno a seguito di una seduta. Quindi impone un limite, ma non impone l'obbligo di darli. È una decisione comunale quella di dare i soldi per le opere di culto. La legge Bucalassi, la 1077, Bucalossi, impone un limite che è del 7%, ma non impone di versare i soldi per le opere di culto, è una scelta comunale che avviene tramite il regolamento comunale.
C'è una legge regionale che disciplina, dà una percentuale, dà un minimo, un massimo, noi siamo attestati da diversi anni insomma sul valore minimo, però se dopo vuole dettagli e così via, le stampo, le faccio avere la legge, insomma.
Sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto ai voti la proposta numero 40. Prego, consigliere Gottardo.
Consigliere Gottardo Michela, allora la domanda che avevo svolto prima, ed era una domanda politica, cerco di riformularla in modo che sia più chiara. Allora, a fronte di di spese non coperte per importi minimi, tranne forse quello dell'acquisto dell'automezzo o comunque delle infrastrutture per la fibra ottica, quello che balza subito all'occhio è una errata programmazione di bilancio, tanto da dover giustificare a metà anno un utilizzo di avanzo di amministrazione. La domanda precisa che avevo svolto era questa. Questa delibera ci chiede di utilizzare una parte dell'avanzo di amministrazione che è il risultato di gestione della gestione amministrativa, contabile amministrativa del 2013. Rendicontazione che abbiamo comunque, che il Consiglio Comunale è andato ad approvare con i voti della maggioranza nella primavera scorsa, e a fronte poi anche di un'approvazione di un bilancio di previsione. La domanda è questa, questa delibera avrebbe avuto senso se collegata a quella che era delibera consueta che si fa più o meno, se non ricordo la scadenza, verso la fine del mese di settembre, e dove si va a fare gli assestamenti necessari per avere comunque un riequilibrio del bilancio in corso? E questo perché? Perché il Consiglio è stato messo in questo momento, è stato messo nelle condizioni di conoscere che cosa intende farne l'amministrazione comunale di quel tesoretto di 3.400 euro che è l'avanzo di amministrazione del bilancio del 2013? 3.400.000 euro. È stato un lapsus. Ecco, quindi a fronte dell'avanzo di amministrazione capire un attimo perché l'amministrazione, anziché portare questo riequilibrio tra entrate e uscite, tra l'altro fa anche specie dire che, nella delibera scrivere che considerato che le variazioni riguardano sia gli stanziamenti di competenza che di cassa del bilancio, di previsione del 2014. Allora, in questi giorni, oggi, il comune di Rubano ha problemi di liquidità? Grazie.
Do la parola all'assessore Gatto, prego.
Grazie Presidente. Vorrei essere, cerco di dare una risposta, ma eventualmente se ci sono altre magari difficoltà, sono disposto anche a impegnarmi ancora in una seconda o terza risposta. Allora, il patto di stabilità ha due risvolti, uno risvolto che riguarda la parte investimenti e un risvolto che riguarda la parte di spesa corrente. Il bilancio sta in piedi quando si fa un bilancio, sta in piedi rispetto alle entrate e rispetto ai vincoli che non determiniamo noi, ma determina lo Stato, da destinarsi per l'uno o per l'altro ambito. L'avanzo, allora, ricordo che il bilancio del 2014 di questa amministrazione è stato fatto in via sperimentale dopo nostra richiesta e accoglimento da parte dello Stato, di farlo in via sperimentale rispetto alle norme che andranno obbligatoriamente in vigore nel 2015. L'abbiamo fatto perché, intanto, per essere pronti e capire quali possono essere a livello di dotazioni in atto al comune, di quali necessità potevano insorgere per essere in grado comunque di viaggiare sui parametri ammessi dal nuovo sistema di contabilità. L'abbiamo fatto per questo motivo, avendo di fronte un anno di tempo per tarare eventuali difficoltà che ci potessero essere via via insorgenti. Con questo sistema i residui, cioè quel fondo che lei ha citato di 3.800.000 euro, sono denari che l'amministrazione ha in serbo e che sono parzialmente utili, diciamo così, vincolati. Per dire che cosa? Se facciamo un passo indietro, vi ricordate che quando veniva approvato un progetto di opera, doveva esserci a fianco, fin dal progetto preliminare, il relativo stanziamento. Questo, tramutato con le norme attuali, diventa ed è diventato per alcune opere che sono rimaste sospese per vincolo del patto di stabilità, sono rimasti, diciamo così, vincolati. Cioè io posso, nel momento in cui ho il patto di stabilità, la finestra sufficiente a poter effettuare, mettere in appalto e realizzare un'opera, io posso andare a prelevare da quel fondo quanto mi necessita, tenendo presente che se il prelievo, se l'andamento della, diciamo così, dell'opera non mi va con i relativi SAL a spendere quello che io ho prelevato da quel fondo, alla fine dell'anno ritorna dentro quel contenitore. Cosa significa? Significa che per l'ulteriore finanziamento di quell'opera, che non è ancora stata finita, io devo andare a fare un altro, l'anno successivo, un altro prelievo da quel fondo. Quindi non è che manchi la liquidità, non è che il Comune non ha una programmazione, perché se lei è stata così cortese di analizzare il bilancio di previsione che abbiamo approvato l'8
maggio, avrà visto che tutti, diciamo così, i capitoli di spesa corrispondono a delle iniziative sia per quanto riguarda l'aspetto di spesa corrente, sia per quanto riguarda l'aspetto di spesa in conto capitale. Tra l'altro la spesa in conto capitale è programmata triennalmente ed è un allegato al bilancio. Cosa fa l'amministrazione? Rispetto ai limiti imposti dall'esterno, che non sono i nostri a decidere, noi decidiamo eventualmente che cosa può starci e le priorità, ovviamente non a piacimento ma a ragion veduta per il bene della popolazione. Cos'è che fa? Il piano triennale delle opere elenca ciò che è possibile rispetto alle previsioni realizzare rimanendo nell'ambito del rispetto del patto stesso. Grazie.
Ha già fatto due interventi, consigliere Dalla Libera. Dopo magari lo chiarisce dopo. Sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, apro la votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora. La favorevole, Vivere Rubano e Rubano Futura, contrari, Movimento 5 Stelle, Forza Rubano, Difesa Civica e Rubano al Centro. Rubano al Centro. Sì, Difesa Civica non c'è. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Passiamo al quarto punto, nomina dei componenti della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari. A seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale è scaduta la precedente Commissione nominata in sede di Consiglio Comunale del 1 luglio 2009. Tale commissione è prevista dall'articolo 13 della legge 10 aprile 1951 numero 287 successive modifiche. È composta dal sindaco o suo delegato che la presiede e da due consiglieri. È compito della commissione formare due distinti elenchi di cittadini in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle corti di assise e nelle corti di assise di appello. La votazione avviene a scrutinio segreto. Non voterà il sindaco in quanto membro di diritto della commissione. Chiedo agli scrutatori di uscire dai loro posti, di consegnare ai consiglieri il foglio su cui apporre il nome del candidato.
Hanno votato tutti? Chiedo ai consiglieri di aprire l'urna e di procedere con lo scrutinio. Allora, vengono nominati con 10 voti Garro Roberta e con 5 voti Boldrini Renato. Lasciali pure. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità. Passiamo al punto 5, nomina componenti commissioni consigliari permanenti. A norma dell'articolo 29 del vigente regolamento comunale per il funzionamento degli organi di governo del comune viene previsto l'istituzione di 3 commissioni consigliari permanenti che svolgono funzioni consultive, propositive ed istruttorie relativamente agli atti di competenza del Consiglio Comunale, ovvero di propria iniziativa attraverso relazioni, proposte, pareri su questioni rientranti nella competenza loro attribuita e precisamente. Prima Commissione, con competenza in materia di statuto, regolamenti, affari generali, personale, finanza, tributi e sviluppo economico. Seconda Commissione, con competenza in materia di pianificazione e gestione del territorio ambiente. Terza Commissione, con competenza in materia di servizi sociali, culturali e ricreativi, politiche abitative e formazione. Le commissioni consigliari devono essere costituite da consiglieri comunali che rappresentano complessivamente, con criterio proporzionale, tutti i gruppi consigliari e vengono eletti dal Consiglio Comunale con votazione palese. Deve essere comunque assicurata la presenza di un consigliere per gruppo almeno in una tra le commissioni consigliari permanenti. Il presidente e il vicepresidente di ciascuna commissione sono eletti all'interno della stessa con votazione palese a maggioranza dei voti dei componenti nel corso della prima riunione. Non possono essere nominati presidente e vicepresidente di commissione il presidente e il vicepresidente del consiglio. A seguito incontro della conferenza dei capigruppo consigliari tenutasi il 14 luglio è stata condivisa la modalità del criterio proporzionale con cui viene definito il numero dei consiglieri su ciascuna commissione pari a 5 membri, di cui 3 consiglieri di maggioranza e 2 consiglieri di minoranza. Per assicurare la proporzionale partecipazione di tutti i gruppi politici, le commissioni saranno composte da 7 componenti di Vivere Rubano, 2 componenti di Rubano Futura, 2 componenti del Movimento 5 Stelle, 2 componenti di Forza Rubano, un componente di Difesa Civica e un componente di Rubano al Centro. Chiedo pertanto ad un capogruppo della maggioranza e della minoranza di proporre i nominativi dei consiglieri candidati per le tre commissioni. Per la maggioranza, prego.
E consigliere Sacco, per Vivere Rubano. Dopo essermi confrontato con il capogruppo di Rubano Futura, consigliere Riccardo Fantin, abbiamo convenuto che i consiglieri di maggioranza candidati alle commissioni consiliari siano, per quanto riguarda la prima commissione, Vittorino Dogo, Roberta Garro e Paola Giannacchi. Per quanto riguarda la seconda commissione, Fantin Riccardo, Tondello Marco e Emilio Sacco. Per quanto riguarda la terza commissione, Anna Cipolla, Lorenzo Rampazzo e Diego Serafin. Grazie.
Per la minoranza?
Per la minoranza, Boldrini Renato, capogruppo Movimento 5 Stelle. Ecco, noi come Movimento 5 Stelle proponiamo per la prima commissione Boldrini Renato e Pedron Nicola. Per la seconda commissione Dalla Libera Samantha e Banzato Donatella. Per la terza commissione restano Targa Fabio e Gottardo Michela.
Grazie. Prego, consigliere Gottardo.
Consigliere Gottardo Michela, allora la proposta della lista Rubano al Centro è il consigliere Fabio Targa per la prima commissione, in virtù delle sue competenze professionali, giuridiche, la sottoscritta Gottardo Michela per la terza commissione.
Quindi non c'è un accordo nella minoranza? Mi sembra di capire che ci sono tre candidati nella prima commissione. Devono essere due. Allora, vi chiedo se riuscite a trovare un accordo comune come minoranza, sarebbe preferibile, se no dobbiamo trovare una modalità probabilmente di votazione segreta, un'altra modalità.
Consigliere Pedron, Presidente del Consiglio, allora è chiaro che non c'è un accordo tra le minoranze, come prevede il regolamento si va a votazione palese sulle due proposte fatte, semplice, grazie.
Va bene, concordo. Allora, provo a ricapitolare. La prima commissione proposta dal Movimento 5 Stelle e Forza Rubano può essere composta per la minoranza Boldrini Renato e Pedron Nicola. La seconda proposta di Rubano al Centro, la prima commissione per la minoranza, può essere composta da Targa Fabio e Pedron Nicola. Ok. Prego, consigliere Sacco.
Consigliere Sacco, volevo fare una domanda sulle modalità di voto. Viene votata commissione per commissione l'approvazione dei nominativi in toto o solo dei nominativi previsti dalla minoranza? In toto. Quindi lei farà la proposta di entrambe le possibili commissioni? Ok, una alla volta. Dai, ok, grazie. È possibile il voto per entrambe le commissioni da parte nostra? Favorevole, ok? Vorrei che chiarisse la modalità di voto, grazie.
A nome del gruppo Urbano Futura chiedo la sospensione per chiarire le modalità di votazione a questo punto, perché era una questione.
Va bene, metto in votazione per la sospensione per 10 minuti del Consiglio Comunale. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità sospendiamo 10 minuti. Grazie. riprendiamo la seduta del Consiglio. A seguito della sospensione, per cercare di trovare un accordo di minoranza, chiedo un capogruppo di minoranza se hanno trovato l'accordo per le commissioni. Prego. Consigliere.
Donatella Banzato, prego. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere un accordo per la prima commissione, quindi chiedo se è possibile proseguire con il voto.
Allora, chiedo al Consiglio di mantenere la forma palese, andremo in votazione in modo palese, però nominativo per nominativo, ossia chiamerò il nominativo per la prima commissione un nominativo di maggioranza e voteremo in modo palese, il secondo nominativo della maggioranza e voteremo in modo palese, il terzo nominativo a maggioranza, nel caso della prima commissione chiamerò i tre candidati della minoranza e andremo a votazione palese. Chiedo al Consiglio però di esprimersi con votazione. Chi è favorevole a questa nuova modalità? Chiede la parola consigliere Pedron, prego.
Sì. Consigliere Pedron, la seconda che non c'è, cioè votiamo tutte le commissioni così, di fatto, perfetto, grazie.
Allora chiedo al Consiglio di votare sulla nuova modalità di votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità, grazie. Passiamo alla votazione. Per la prima commissione, per la maggioranza, consigliere Roberta Garro, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, favorevole maggioranza, astenuti la minoranza. Non vota Roberta Garro. Per la prima commissione, consigliere di maggioranza Vittorino Dogo, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, favorevoli la maggioranza, si astengono la minoranza, non vota Vittorino Dogo. Prima commissione per la maggioranza, consigliere Paola Giannacchi, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Favorevole la maggioranza, si astiene la minoranza, non vota Paola Giannacchi. Prima commissione. Per la minoranza, Boldrini Renato, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, votano favorevoli Forza Rubano e Dalla Libera per il Movimento 5 Stelle. Si astengono Vivere Rubano, Rubano Futura, Rubano al Centro, non vota Boldrini Renato. Prima commissione, per la minoranza, Pedron Nicola, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Hanno votato favorevole Movimento 5 Stelle, Banzato Donatella di Forza Rubano e Rubano al Centro. Non ha votato Pedron Nicola, si sono astenuti Vivere Rubano e Rubano Futura. Prima commissione, consigliere di minoranza Targa Fabio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Voto favorevole Rubano al Centro, si astengono tutti gli altri. Passiamo alla seconda commissione. Allora, riepilogo l'esito. Per la prima commissione fanno parte, per la maggioranza, Roberta Garro, Vittorino Dogo, Paola Giannacchi, Boldrini Renato e Pedron Nicola. Passiamo alla votazione per la seconda commissione. Consigliere di maggioranza Riccardo Fantin. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, vota per la maggioranza favorevole Vivere Rubano e Rubano Futura, tranne Fantin Riccardo che si è e che non vota, e si sono astenuti Movimento 5 Stelle, Forza Rubano e Rubano al Centro. Seconda commissione, per la maggioranza, consigliere Emilio Sacco Panchia. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, hanno votato favorevole Vivere Rubano con Sacco Emilio Panchia che si è astenuto e Rubano Futura. Scusa, non ha votato Emilio Sacco Panchia. Si sono astenuti Movimento 5 Stelle, Forza Rubano e Rubano al Centro. Seconda commissione, per la maggioranza, consigliere Marco Tondello. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Votano favorevole Vivere Rubano e Rubano Futura. Tondello Marco non vota. Si astengono Movimento 5 Stelle, Forza Rubano e Rubano al Centro. Seconda commissione, consigliere di minoranza Dalla Libera Samantha. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi vota favorevole Boldrini Renato di Movimento 5 Stelle e Forza Rubano. Non vota Dalla Libera Samantha. Si astengono Vivere Rubano, Rubano Futura e Rubano al Centro. Seconda commissione, consigliere di minoranza Banzato Donatella. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Vota favorevole Movimento 5 Stelle, Pedron Nicola di Forza Rubano e Rubano al Centro. Non ha votato Banzato Donatella. Si astengono Vivere Rubano e Rubano Futura. Riepilogo i componenti della seconda commissione che sono stati votati. Per la maggioranza Riccardo Fantin, Emilio Sacco Panchia, Marco Tondello, Samantha Dalla Libera e Donatella Banzato. Per la terza commissione, consigliere di maggioranza Anna Cipolla. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Votano favorevole Vivere Rubano e Fantin Riccardo di Rubano Futura. Non vota Anna Cipolla. Si astengono Movimento 5 Stelle, Forza Rubano e Rubano al Centro. Terza commissione, per la maggioranza consigliere Diego Serafin. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Vota favorevole Vivere Rubano e Rubano Futura. Serafin Diego non vota. Si astengono dalla votazione Movimento 5 Stelle, Forza Rubano e Rubano al Centro. Per la terza commissione, consigliere di maggioranza Lorenzo Rampazzo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
vota favorevole Vivere Rubano, Rubano Futura, non ha votato Lorenzo Rampazzo, si astengono Movimento 5 Stelle, Forza Rubano e Rubano al Centro. Terza commissione, per la minoranza consigliere Targa Fabio, chi è favorevole? Alzate la mano per cortesia. Ok. Chi è contrario? Chi si astiene? Non ho detto. Mica, non vota. Ok. Allora, vota favorevole Forza Rubano. Si astengono Vivere Rubano, Rubano Futura, Movimento 5 Stelle. Non vota Rubano al Centro. Terza commissione. Per la minoranza consigliere Gottardo Michela. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, vota favorevole Forza Rubano e Movimento 5 Stelle. Non vota Rubano al Centro, si astengono Vivere Rubano e Rubano Futura. Riepilogo i componenti della terza commissione eletti. Per la maggioranza Anna Cipolla, Diego Serafin, Lorenzo Rampazzo, Targa Fabio e Michela Gottardo. Okay. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi votano favorevoli Vivere Rubano, Rubano Futura, Movimento 5 Stelle, Forza Rubano, si astiene Rubano al Centro. Grazie. Passiamo al sesto punto, definizione degli indirizzi di cui all'articolo 42 lettera M del decreto legislativo 267/2000 per la nomina e le designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Attualmente il comune non gestisce servizi tramite aziende o istituzioni se non in consorzi e società di capitali a partecipazione comunale, vedi ETRA, consorzio di polizia municipale, il consorzio bibliotecario, la cui rappresentanza è già stabilita dagli statuti o dagli atti costitutivi. Si ritiene comunque utile stabilire a priori, come fatto in precedenza, delle linee generali per la nomina e designazione da parte del sindaco dei suddetti rappresentanti, qualora nel corso del mandato elettivo si verificasse la circostanza di dover provvedere in merito. Gli indirizzi sono i seguenti. È riservata al sindaco la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni, prevista dalla legge o dai regolamenti, in tutti i casi in cui tale nomina non sia riservata dalla legge al Consiglio comunale. È riservata alla Giunta Comunale la nomina delle commissioni previste dalla legge in tutti i casi in cui tale nomina non sia riservata al Consiglio Comunale. Le nomine verranno effettuate per la durata prevista dalla legge o in mancanza sino al rinnovo dell'amministrazione comunale. Le nomine dovranno essere effettuate secondo criteri di comprovata competenza, in relazione alle funzioni che dovranno essere assolte, tenendo conto del titolo di studio e dell'attività professionale svolta, nonché di precedenti esperienze in analoghe funzioni.
Le nomine dovranno essere effettuate secondo criteri di trasparenza, scegliendo cittadini in possesso dei requisiti previsti per l'elezione alla carica di consigliere comunale e che godano di larga stima e fiducia. I nominati dovranno riferire periodicamente al sindaco sull'attività svolta. Il sindaco potrà revocare con proprio provvedimento motivato i rappresentanti del comune nominati presso enti, aziende e istituzioni, qualora venga meno il necessario rapporto fiduciario, e si determini una reale disomogeneità tra la composizione politico-amministrativa del comune e quella degli organi sopraindicati, con riflessi negativi sulla programmazione e sulla gestione di interessi comuni, con rottura di quella conformità di volontà e di intenti che il legislatore ha inteso debba instaurarsi, fornendo a tal fine al sindaco lo strumento della revoca. Qui c'è un piccolo refuso, se avete visto, dalla E siamo passati erroneamente all'H, quindi ci sarà il punto E, F e G in correzione. Secondo quanto previsto dall'articolo 42,2 lettera M del decreto legislativo 267, è riservata al Consiglio Comunale la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni, adesso espressamente riservata dalla legge. Tale intendendosi la nomina di rappresentanti tra i propri componenti o la nomina con riserva a favore dei rappresentanti delle minoranze o con voto limitato. Apro la discussione se ci sono interventi. Grazie. Consigliere Dalla Libera, prego.
Dalla Libera Salanta, Movimento 5 Stelle, un'informazione. I compensi di queste persone, di queste figure, il posto di lavoro dov'è? Se presso l'ente lavoreranno qui e verificheranno l'ente in trasferta? Come...
Attualmente allora il Comune non gestisce nulla. Tramite aziende e istituzioni, se non in consorzi e società di capitali. Allora in ETRA mi risulta che il sindaco, il suo partecipante, è a titolo gratuito. Nel consorzio bibliotecario fa parte un assessore a titolo gratuito. Nel consorzio di polizia municipale partecipa il sindaco a titolo gratuito. Quindi...
Ci sono due organi che però prendono dei compensi, che sono quelli di sorveglianza e di controllo presso l'ETRA. Almeno risulta nel bilancio, ci sono due atti dove ci sono quattro persone che prendono i compensi presso ETA per gestione e controllo. Adesso non ho la delibera qui dietro, ma c'è una delibera in cui ci sono quattro figure che fanno sorveglianza presso ETA. Vediamo se riesco a trovarla.
Ci sono altri interventi? Consigliere, se vuole ripetere la domanda che c'è l'assessore, così.
Niente, siccome mi risulta che ci sia un consiglio di sorveglianza presso l'ETRA, che nomina un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza, e questi prendono dei compensi, volevo sapere se questi prendono dei compensi dal comune direttamente, se sono dipendenti comunali o meno.
No, è la società che paga alcuni compensi, tra l'altro nel consiglio di sorveglianza sono quasi tutti amministratori, quindi non percepiscono compensi.
Consigliere Pedron, prego.
Sì, in merito sempre a questa delibera, volevo appunto se ci poteva elencare chi erano le persone già nominate presso gli enti, se rimangono confermate il sindaco, l'assessore e il sindaco nel consorzio o se ci sono delle variazioni. giusto per rendere partecipi tutti delle persone che avete intenzione di nominare. Grazie.
Do la parola al sindaco, grazie.
Sì, grazie. Sì, per rispondere al consigliere Pedron, allora, per quanto riguarda la rappresentanza del comune in sede di ETRA, o il sindaco o l'assessore Segatto. All'interno del consorzio di interbibliotecario sarà quasi sempre presente se non, l'assessore Dall'Aglio. Per quanto riguarda invece il consorzio di polizia municipale o il sindaco o il vice sindaco, l'assessore Gatto, e, basta, giusto, li ho nominati tutti e tre. Grazie.
Consigliere Gottardo, prego.
Consigliere Gottardo Michela, vorremmo porre all'attenzione del Consiglio quella che è il criterio di comprovata competenza di cui alla lettera D del deliberato. Allora, la comprovata competenza è un termine molto generico e che lascia spesso, come dire, il dubbio su quelle che sono le competenze professionali o comunque competenze culturali e tecniche rispetto alla presenza, alla rappresentanza di consiglieri, soprattutto negli enti di gestione dei servizi pubblici. A questo proposito propongo un emendamento. E l'emendamento consiste nell'inserire dopo la parola tenendo conto del titolo di studio, l'emendamento aggiuntivo è con priorità al titolo di laurea e ai diplomi attinenti al conferimento della nomina. Per meglio spiegare il perché di questo emendamento, è abbastanza, come dire, pacifico che se nominiamo un rappresentante dentro un istituto di riposo, ma non è il caso del comune di Rubano, dentro comunque un IPAB, va da sé che magari il diploma deve essere quello riferito alle professioni delle scienze sociali. Se andiamo a nominare un rappresentante in un ente o in un organismo che ha competenze tecniche, chiederemmo prevalentemente delle competenze di un geometra, di un architetto o di un ingegnere. E così per quanto riguarda altre partecipazioni. Quindi ecco, propongo questo emendamento alla lettera D. Le nomine dovranno essere effettuate secondo criteri di comprovata competenza in relazione alle funzioni che dovranno essere assolte tenendo conto del titolo di studio, emendamento aggiuntivo con priorità al titolo di laurea e ai diplomi attinenti al conferimento della nomina. E poi il punto D prosegue.
Scusa, con priorità del titolo?
Con priorità al titolo di laurea e ai diplomi attinenti al conferimento della nomina. L'esempio che facevo prima, se abbiamo un IPAB o una casa di riposo, è naturale che magari le competenze devono essere di tipo sociale piuttosto che un geometra. Se abbiamo invece un organismo di natura tecnica, è preferibile un geometra, un architetto o un ingegnere rispetto a un laureato in legge, tutto al più.
Si può anche proporre l'emendamento, anche se lo leggiamo bene questo punto, viene detto che oltre al titolo, viene tenuto conto che oltre al titolo di studio e dell'attività professionale svolta, nonché di precedenti esperienze in analoghe funzioni, mi sembra che sia molto più importante eventuali precedenti esperienze anche se non c'è il titolo di laurea. Dopo è opinabile la sua come opinabile la mia, attenzione, però mettiamolo in votazione, l'emendamento, per correttezza. Io tenevo a precisare questo discorso. La parola al consigliere Sacco, prego.
Consigliere Sacco, volevo intervenire sull'argomento. Io ritengo che il punto D così proposto sia già sufficientemente esauriente e ritengo personalmente che eventuali titoli di studio, dottorati o altro, anche nell'ambito che lei ha proposto, non siano sostitutivi di una certa attitudine della persona, che può essere vista per l'attività professionale svolta e per le precedenti esperienze, che sono molto più nei confronti dei, per esempio, come ha suggerito lei, dei, degli anziani o di altro genere. Quindi ritengo che sia molto più importante l'attitudine, la competenza, l'attività svolta rispetto a un eventuale titolo di studio che può portare una persona che dal punto di vista del titolo di studio è perfetta, ma da tutti gli altri punti è scadente. Non cadiamo, ritengo, nella tentazione di pensare che un titolo di studio, per quanto importante, anzi io lo ritengo importantissimo, sia sostituto di tutta una serie di competenze che si acquisiscono con la professionalità e con l'impegno nel proprio lavoro e soprattutto nell'attitudine verso la cosa pubblica. Grazie.
Gottardo Michela, consigliere, secondo intervento, prego.
Consigliere Gottardo Michela, signor capogruppo, era solo per chiarire e per non cadere in fraintendimenti. Il mio è aggiuntivo, non è sostitutivo e né soppressivo, va ad integrare proprio per dare maggiore concretezza a quella comprovata competenza. Allora, non serve che le faccia esempi, voglio dire, certo che il curriculum, anzi la mia formulazione originaria di questo di questa lettera D era anche con l'inserimento di un curriculum vitae, dal quale sì, cosa che io tra l'altro ho tolto, ma che va da sé che deve essere presentato. Ma è proprio dal curriculum vitae che si vincono quelle che sono le esperienze formative, le esperienze professionali. Però, voglio dire, senza nulla togliere a chi è rimasto fermo agli studi per volontà sua, in enti che sono enti di gestione di servizi, è o non è necessaria una competenza, come dire, specialistica attinente alle funzioni che svolge questo ente? Se secondo lei è sufficiente, sono sufficienti le esperienze lavorative personali e magari un diploma, una licenza di scuola media inferiore, allora convengo con lei che bisogna dare molto più peso. Se invece vogliamo che questa aggiunta, questo titolo di laurea o diplomi, quindi io non mi sono fermata ad prendere in considerazione solo il titolo di laurea, ma anche dei diplomi, è soltanto un quid pluris, come dire, un qualcosa in più, proprio per qualificare, perché c'è bisogno di qualificazione nelle rappresentanze, negli enti, e questo è solo lo scopo di questo emendamento. Senza nulla togliere a quello che lei ha precisato. Grazie.
Se non ci sono interventi, consigliere Rampazzo Lorenzo, prego.
Sì, Rampazzo Lorenzo, scusate. Allora, al punto di, in effetti, cosa dice? Le nomine dovranno essere effettuate secondo criteri di comprovata competenza in relazione alle funzioni che questi dovranno essere assolte, no? Tenendo conto del titolo di studio. Allora, il titolo di studio rappresenta qualsiasi studio, compresa la laurea. Se domani mattina, se adesso noi andassimo a inserire queste precisazioni troppo puntuali, mentre il titolo di studio è ampio, cosa succede? Se domani mattina il governo o le università mettono un altro titolo di studio, dovremmo andare a modificare il regolamento e correre dietro tutte queste modifiche che magari potrebbero avvenire con nuove lauree, caratteristiche particolari. Io direi di lasciarlo. Io direi di lasciarlo così, perché è già comprensivo di titolo di studio, lo dice già, e quindi ecco, io suggerirei di non modificare nulla, perché il regolamento lo prevede già.
Allora metto ai voti l'inserimento dell'emendamento chiesto dal consigliere Gottardo Michela come segue: le nomine dovranno essere effettuate secondo criteri di comprovata competenza in relazione alle funzioni che dovranno essere assolte tenendo conto del titolo di studio. L'emendamento parla con priorità del titolo di laurea e al diploma attinente al conferimento della nomina. No? Lo rilegge lei, consigliere?
L'emendamento è con priorità al titolo di laurea ed ai diplomi attinenti al conferimento della nomina.
Sono in votazione. Sono in votazione.
Chi è favorevole all'emendamento? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi favorevole Rubano al centro, contrari Vivere Rubano, Rubano Futura, si astengono Movimento 5 Stelle, Forza Rubano.
Adesso metto i voti. La deriva.
Metto quindi ai voti la delibera numero 43 con oggetto definizione degli indirizzi di cui all'articolo 42 lettera M del decreto legislativo 267/2000 per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, votano favorevole Vivere Rubano, Rubano Futura, vota contrario Movimento 5 Stelle, si astengono Forza Rubano e Rubano al centro. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, allora. Passiamo al settimo punto, determinazione gettone di presenza alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti e dell'indennità di funzione al Presidente del Consiglio Comunale. Nella delibera faccio presente che al punto 1, comma A, l'indennità di presenza spettante consiglieri viene corretta con gettone di presenza. Il punto 2 viene tolto il capitolo 100.110 in quanto non è competenza del Consiglio Comunale la definizione del capitolo, ma trova copertura la missione 1, programma 1, titolo 1, macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2014. Il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro del Tesoro numero 119 del 4 aprile 2000, stabilisce le indennità spettanti agli amministratori locali. L'articolo 5, comma 3, definisce ai presidenti del Consiglio dei Comuni, sopra i 15.000 abitanti, un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. L'articolo 1 fissa l'importo dei gettoni di presenza per i consiglieri alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari in euro 22,20 lordi. Successivamente la legge 266 del 2005 ha determinato una riduzione del 10% per tutte le indennità. Pertanto l'indennità lorda del Presidente del Consiglio sarà pari a euro 1254,99 lordi e il gettone di presenza sarà di euro 19,98 lordi. Come precisato in sede di conferenza di capigruppo consigliari, la mia indennità quale Presidente del Consiglio sarà dimezzata in quanto lavoratore dipendente che non ha richiesto aspettativa. Apro la discussione. Se non ci sono interventi, metto in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Votano favorevole Vivere Rubano, Rubano Futura, Movimento 5 Stelle, Forza Rubano, si astiene Rubano al centro. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? è contrario? Chi si astiene? Come prima, grazie. Chiudiamo questo consiglio comunale, ringrazio il pubblico della partecipazione, vi aspettiamo anche il mese prossimo, beh forse il mese prossimo no perché in agosto andiamo tutti in ferie, a settembre senz'altro, grazie.
Dato che abbiamo chiuso adesso la registrazione, la consideriamo chiusa, volevo fare un applauso al Presidente del Consiglio perché è una nuova carica per il nostro Consiglio Comunale, era emozionato anche lui, è la prima volta e direi che l'ha svolta in modo egregio. Grazie a voi.